Per questo considero fondamentale, per me l'esigenza fondamentale, del servizio dell'autorità, sia a livello generale che provinciale che locale, la capacità di vivere in atteggiamento costante di discernimento. E per me il servizio migliore che può fare un generale è il suo consiglio, un provinciale è il suo consiglio, un superiore locale è i religiosi che gli sono affidati, è proprio di mettere l'istituto, se è generale, la provincia, se è provinciale, la comunità, se è locale, in atteggiamento di discernimento. Per me questo è il servizio fondamentale dell'autorità. E qui un'attenzione particolare che dobbiamo tenere sempre molto presente è questa di non convertirci in semplici funzionari. Il Papa ce l'ha a morte contro il prete funzionario. Attenzione che un generale, un provinciale, un superiore locale non sia veramente un funzionario, che gestisca un'azienda più o meno grande, con più o meno entrate. Discernimento. E dico subito, anche se dopo forse torno, che il discernimento si deve fare sempre a un doppio livello, a livello personale e a livello comunitario. A livello personale, ognuno del vostro istituto, ognuno delle vostre province, ognuno delle vostre comunità si deve domandare: Signore, che voi, che io faccia? Livello personale. Livello comunitario, la domanda che appare negli Atti degli Apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Ecco l'importanza dei capitoli, che molte volte vengono ridotti alle elezioni. Invece il capitolo è il luogo per eccellenza del discernimento, sia, torno a dire, generale, provinciale che locale. Poi sempre il discernimento si deve fare tenendo presente tre istanze. Prima, il Vangelo. Io non so se tra di voi esiste questa tentazione, ma io nel mio ordine l'ho vista tante volte. Alla comunità accanto, a questo anche la mia deve averlo. Il confratello ha una macchina Mercedes, io devo avere un'altra Mercedes. Chi ti ha detto che questo è criterio di discernimento? Se il fratello passa a farlo, tu diresti di passarla. Il criterio del discernimento non è quello che fanno gli altri. Il criterio fondamentale è il Vangelo. E soltanto se il Vangelo giustifica quello che io faccio o quello che io ho, può essere giustificato, altrimenti no. Ricordiamoci che, come già ricordava il Vaticano II, il Vangelo è la regola suprema della vita consacrata. Prima delle nostre costituzioni, delle nostre regole, sta il Vangelo. Ma il Vangelo, come dice Francesco, il Papa Francesco, come va de me, come libro di testo, come forma vite, non come ideologia. E a me, vi dico, una delle cose che più mi piace di questo, che mi piace tutta l'esortazione, ma perché è molto semplice e molto bella, Gaudete et Exultate, sulla santità, mi piace molto il numero 100, dal 100 al 103, dove il Papa sviluppa questa idea. Le ideologie, del colore che siano, destro o sinistro, non importa, le ideologie mutilano i valori del Vangelo. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente, il Vangelo non è una ideologia, perché Gesù non è un'idea. Se Gesù è una persona, il Vangelo è una forma vite. Ecco perché dico, è il primo criterio di discernimento. E i nostri fondatori, in fondo, non fanno altro che tornare al Vangelo. Alcuni al Vangelo nella sua totalità, per esempio noi, francescani, altri con aspetti molto concreti, ma sempre il Vangelo. I malati, gli anziani, e la predicazione apostolica, eccetera. Secondo criterio di discernimento è il proprio carisma. Vangelo per tutti. Guardate il numero 83 di Verbum Domini, l'esortazione sinodale di Benedetto XVI, dice che la missione di ogni consacrato non è altra che quella di essere ermeneutica del Vangelo. Però, ecco, ognuno secondo il proprio carisma, secondo criterio allora di discernimento. E questa è la ricchezza della vita consacrata. Che il vostro carisma, insieme al nostro, insieme a quello dei gesuiti, cappuccino o domenicani, forma il mosaico della vita consacrata. Questa è la bellezza. Secondo il proprio carisma. Ma il carisma qui lo dobbiamo ricordare, e questo lo dice molto molto bene il Papa Francesco in questo libro, intervista che forse avete letto, uscita recentemente, La forza della vocazione, un'intervista che lui ha dato al direttore di vita religiosa in Spagna, però che è stato tradotto in 10 lingue, anche in cinese, e lui gli dice che il carisma è come l'acqua. Se non si muove, impotridisce, si dice in italiano, si impotridisce. Quindi diventa non potabile. Quindi il carisma si deve rinnovare costantemente. Ecco perché la vita consacrata diceva che noi siamo chiamati a riprodurre, sono parole precise di vita consacrata, cosa? La santità e la creatività, interessante questo, dei nostri fondatori. La santità e la creatività. I nostri fondatori sono veramente uomini, tutti dello spirito, sono i veri carismatici. E per questo, vedendo i bisogni, fondavano. Sono uomini spirituali, donne spirituali, cioè che si lasciano muovere dal loro spirito. E il carisma deve, se non vuole diventare archeologia, è un'altra terminologia del Papa Francesco, nella lettera ai consacrati all'inizio dell'anno della vita consacrata ci diceva questo: non fate archeologia, ma tentate di portare sempre la vostra vita alle sorgenti dell'acqua viva. Terza istanza per il discernimento, i segni dei tempi. Vangelo, carisma, segni dei tempi. Quindi a noi si chiede di leggere attentamente e di dare una risposta a partire del Vangelo, non della moda, a partire del Vangelo, ai segni dei tempi. Parlando della moda, mi piace moltissimo sempre citare un detto che ho imparato in Vietnam. Sposati con la moda e presto rimarrai vedovo. Io vado a comprare un orologio, lo compro come il migliore, il telefonino, il computer, prima che paghi, già sono usciti centinaia più buoni, più moderni. La moda non è criterio per noi. I segni dei tempi sì, ma letti attentamente per dare una risposta evangelica a questi segni. Il discernimento allora, chiara visione del governo o di obiettivi chiari, pochi per favore. Una tentazione che io vedo nella vita religiosa è che se un capitolo non finisce con una letania di 100 proposte, esagero, sembra che quasi non abbiamo lavorato in quel mese di capitolo. Sì, però dopo di quelle 100 quanti? Quindi pochi obiettivi, poche decisioni, ma quelle che si prendono devono essere chiare per assicurare un futuro alla nostra famiglia. E allo stesso tempo vedere il cammino, i mezzi. È inutile dire, io ritengo così, scusate la mia, dobbiamo pregare di più, benissimo, e anche risparmiare. Quello lo sappiamo. Adesso dimmi i mezzi. Bene, voglio pregare di più. Vediamo. Quante ore davanti al Santissimo, per dire una, o quante ore di meditazione, o quante ore di. Quindi attenzione a queste formulazioni che dicono tutto e non dicono niente. Un progetto di vita che non può essere verificato non è progetto, è un manifesto. E come può essere verificato i mezzi? Io alla fine dell'anno, del decennio, so se ho pregato quelle 24 ore al giorno o no. E lì è la verifica. Certamente, sicuramente, nelle vostre costituzioni e altri documenti trovate gli obiettivi e gli orientamenti precisi per stimolare il rinnovamento delle persone, delle fraternità, delle comunità. Ma a questo punto un ruolo decisivo deve averlo il capitolo generale e poi il capitolo provinciale e poi il capitolo locale. Se vogliamo, il capitolo generale dà il progetto per tutto l'istituto, però questo progetto non può essere vissuto, penso io, uguale in Europa che in Africa. E allora la provincia di Africa o le province in Africa dovranno adattare il progetto generale alla loro realtà. È lo stesso anche in Europa, che è molto diversa, visto che è diverso vivere la vita di canonici regolari, barnabiti, che so io in Polonia, perché ho sentito che avete presenza in Polonia, a viverla magari nella cattolicissima Spagna, che di cattolica non ha niente adesso. Per dire, dobbiamo adattare questi principi, però il capitolo generale per me ha una grande importanza e dovrebbe generare delle priorità. Questa parola mi piace molto. Non fare tutto allo stesso livello. Ma no, noi vogliamo per questo sessennio, o triennio, non so come ho fatto voi le lezioni, sono 6 anni, no? Per questo sessennio noi vogliamo questi 3-4 obiettivi. Ma il primo è questo, il secondo è questo, il terzo è questo, il quarto è questo. Le priorità. Perché altrimenti ci perdiamo e magari focalizzare la vita dell'istituto ogni anno su un obiettivo, senza dimenticare il resto. Seconda esigenza del servizio dell'autorità: avere un chiaro modello di governo. Dicevamo che la prima esigenza era avere una chiara visione. Qui scendiamo. Qui un chiaro modello. E per essere molto concreto, io direi che questo comporta 4 cose. Prima, la globalità nell'azione del governo, prestando attenzione alle persone e alle opere. alla vita spirituale e all'amministrazione, alla formazione e alla promozione vocazionale, all'apostolato e alla formazione permanente, quindi globalità. Non possiamo focalizzare il nostro governo soltanto in un aspetto. La vita spirituale è fondamentale, però anche c'è un'amministrazione da portare avanti. Secondo, deve tenere chiaro il contesto della persona, della provincia o di altre fondazioni, io non so, delegazioni mi sembra che le chiamate voi. Chiaro contesto della persona. E cose che posso esigere in una parte non li posso, non devo esigere in un'altra. Terzo, deve orientare il suo governo, la persona che deve servire l'autorità, dentro una dinamica di processo. Processo è un'altra parola chiave, guardate, discernimento, processo. Non si può raggiungere tutto dalla notte al mattino, ma è un processo. E questo, stiamo attenti, noi viviamo molto nella epoca dei gesti. I gesti sono importanti, ma non sono tutto. Non è sufficiente che io un giorno vada a condividere una notte con i senza tetto. Non è sufficiente questo. È un gesto. E io valorizzo molto questo, però non è sufficiente. Perché se dopo io so che il giorno dopo ha tutte le comodità in casa mia, a che cosa serve quello? Alla foto. E questo è bene per i politici, ma non per noi, uomini di chiesa. Quindi dinamica di processo in contrapposizione ad una dinamica di gesti. Quando c'è un processo, c'è un progetto, c'è un'intenzionalità, c'è una rotta nella quale si mettono gli episodi e i gesti. Quindi gesti sì, ma dentro un processo. Quarto, avere un chiaro modello di governo vuol dire equilibrio tra centralizzazione e decentralizzazione. Io non so voi come vivete questa dinamica, ma per esempio nel mio ordine io ho constatato questo: non è facile vivere l'armonizzazione tra centralizzazione e decentralizzazione, perché noi siamo un ordine molto molto decentralizzato. Io dico, il generale ha tutta l'autorità che le vogliono riconoscere. Chi ha l'autorità reale sono i provinciali, da noi. E questo è un vero. Io penso che si deve armonizzare la centralizzazione con la decentralizzazione, in modo tale che si salvi l'obiettivo da raggiungere da parte dell'istituto, salvando, come dicevo prima, il contesto dove vivono le persone e le istituzioni. Poi, quinto criterio, che ho segnalato, quinto elemento che segnalo qui, parlando di un chiaro modello di governo, è centrare l'attenzione sempre, sempre, sempre sulle persone. Stiamo vivendo nella vita consacrata un disequilibrio tra le opere e le reali potenzialità. I nostri istituti hanno ereditato molte opere che oggi non possiamo, anche se vogliamo. So che voi avete molte parrocchie, avete molte scuole. Io vedo le scuole. Prima erano gestite da noi, perché il mio ordine ha molte scuole, anche università. Oggi noi siamo i titolari. l'attenzione chiaramente la nostra, centrare l'attenzione sulle persone, perché a volte volendo salvare l'opera perdiamo l'opera e le persone. Prima perdiamo le persone e poi perdiamo l'opera. Le persone è il capitale, il patrimonio fondamentale dei nostri istituti. Ecco perché un superiore provinciale, anche generale, ma in una misura diversa, ma un provinciale deve essere attento ai suoi confratelli. Un superiore locale deve essere molto attento ai bisogni, certamente materiali, ma anche spirituali, dei suoi confratelli. In questo io credo che è importante non copiare, però recuperare certi concetti. Per esempio il monachesimo li chiama abate al superiore. Abate è un padre. Quindi dobbiamo recuperare questo senso. Il superiore non è soltanto per benedire quando si deve benedire, o magari quando si fa un sbaglio grosso chiamare la legge. No, è un padre che vive accanto ai suoi fratelli, ai suoi figli. Quindi, per favore, centrate l'attenzione sulle persone, più che sulle opere, più che sulle leggi, più che sui beni materiali. Oggi abbiamo un'ossessione per i soldi. Abbiamo una vera ossessione. Io penso che mai i nostri istituti hanno avuto tanti soldi come oggi. Forse non gestiti bene. E come dice il Papa, i sudari non hanno tasche, quindi andremo nudi. E il Papa ha un'altra immagine che utilizza molto. Non ho visto mai un camion di mudanzas, di traslochi, no? Che segue la funeraria, no? Al cimitero andiamo solo con la funeraria. Tutto il resto rimane. E poi il Papa usa molto un'altra immagine che purtroppo forse alcuni abbiamo sperimentato in propria carne. Accumulate. Il Signore vi manderà qualche economo che vi farà perdere. Attenzione allora, abbiamo bisogno di soldi, per carità, i malati. Abbiamo malati che dobbiamo curare bene, la formazione, opere di evangelizzazione, abbiamo bisogno di soldi, però prima di tutto buona gestione e secondo non arrivare, non accumulare. Oh, come vorrei una chiesa povera, come il povero dice Francesco e il Papa Francesco. Bene, terzo criterio, terza esigenza del servizio dell'autorità: mezzi concreti per esercitare l'autorità. E mezzi sono molteplici e voi dovete anche inventarli voi. Ogni istituto ha un mezzo. Poi, come ho detto, è diverso fare il superiore in Africa che in Europa, che in Stati Uniti che in America Latina. Quindi in questo dei mezzi ognuno deve inventare. Però io voglio richiamare qui l'attenzione su alcuni, li cito semplicemente. Il primo sono i capitoli. Per noi i capitoli sono elementi essenziali per esercitare il governo. In un modo sinodale, oggi il Papa Francesco ci parla costantemente di sinodalità della Chiesa. Noi questo in teoria lo stiamo vivendo dall'origine dei nostri istituti. Ricordo l'altra volta in un sinodo, eravamo i superiori generali che vanno al sinodo, io ho partecipato in quattro mentre ero generale, e ci mettono là dietro tutti insieme. Vabbè, che è molto scomodo perché viene l'aria condizionata di tutti a massa. Comunque io ero accanto al superiore generale dei Dominicani, che ancora è superiore generale, sta per finire, Bruno Carodè. Quando si parlava di lui, spesso mi faceva questo commentario: cose, si vede che loro non hanno esperienza di capitoli. Noi possiamo apportare moltissimo alla sinodalità della Chiesa se viviamo il capitolo come il momento forte della nostra comunità, della nostra fraternità, dove si parla con libertà, sempre nel rispetto, dove ognuno espresse quello che vuole, ma dove dopo tutti assumono quello che viene deciso. Perché non è giusto altra cosa che io ho vissuto, ho sentito a volte dire: io non ho votato quello. Tu non l'hai votato, ma l'ha votato la fraternità, la comunità. Tu sei membro della comunità, adesso lo devi accettare. Tu hai espresso la tua volontà. La maggioranza è andata in un'altra direzione, tu adesso devi assumere quello. Perché altrimenti questo è ingovernabile. Capito? Le visite, e qui io insisto soprattutto ai generali, ai provinciali: visitate le comunità, non gestire l'istituto e non gestire le province dal tavolino. Meno lettere e molte più visite. Io ricordo che il Papa Francesco a noi della congregazione ci ha detto: andate a trovare le conferenze dei superiori maggiori. E per questo noi siamo, tentiamo di fare un equilibrio tra l'essere in congregazione al tavolino, ci vuole, ci vuole. Io ricevo più o meno una media di 150 lettere ogni giorno, io, il prefetto sicuramente altrettanti, quindi immaginate se c'è necessario stare anche se soltanto per le lettere. Però andate, andate. Per questo noi andiamo alle conferenze. Anche se a volte ci costa, perché andiamo e torniamo subito. Le visite. Poi altri incontri. E quanto più incontri, guardate, io so che ogni dia c'è un'allergia agli incontri. E c'è questo detto famoso, che quando il Signore verrà ci incontrerà riuniti ma non uniti. Può darsi, può darsi. Però gli incontri aiutano. Aiutano. Soprattutto in realtà internazionali come la vostra. Dobbiamo conoscerci, se non in profondità almeno riconoscerci. Ah, quello che ha il naso lungo si chiama Antonio, quello che ha che soffica ad un piede si chiama Pietro. Almeno questo. Altrimenti andiamo ai capitoli. Guardate, il problema dei capitoli generali, quando è un istituto grande come può essere il mio, è che non ci conosciamo. E allora può accadere di tutto e di più. Quindi un conto. Relazione poi personale, questo sì che è fondamentale, la relazione, il tu a tu. E oggi la comunicazione. Guardate, la comunicazione è fondamentale, però viviamo un'epoca in cui ci sono tantissime informazioni e non so quanta comunicazione. Magari ci fossero meno informazioni e più comunicazioni. E poi per me è fondamentale in una comunità, soprattutto se è piccola, che la comunicazione avvenga a tre livelli: di quello che si fa, che non sempre è facile, soprattutto tra gli uomini, tra le donne è più facile perché la portinaia sa tutto. E sapendolo la portinaia lo sa la superiore. Però tra noi uomini abbiamo un'altra autonomia, grazie a Dio, che non hanno loro, e allora a volte non è facile sapere quello che si fa. Io sempre metto un esempio: nella mia provincia, prima che arrivasse io da Prato, so che uno è stato inviato a studiare teologia, è tornato in provincia col titolo di veterinario. Non so cosa c'è in comune, vuol dire che non comunicava per niente quello che faceva e che i superiori non sapevano per niente quello che lui faceva. Quindi il primo livello, che è il basico, il più essenziale, è quello di comunicare quello che ognuno fa. Poi il secondo livello, che già è più difficile, comunicare quello che uno pensa. Non so se tra di voi si dà questo peccato, ma in altre parti si dà. Nei capitoli, anche provinciali, magari anche generali, incomincia una discussione, quello tace, l'altro pure, la paura, uno guarda cosa può dire, cosa non può dire. Si chiude la sessione, si esce fuori. Dentro non si parla, fuori magari si sparla. Questo non è comunicazione. Per questo dobbiamo favorire molto la libertà di espressione. Senza paura, con rispetto sempre, ma senza paura. E terzo livello di comunicazione, per me fondamentale, quello che si sente. E quello è molto difficile. Comunicare quello che io sento, non soltanto quello che penso o faccio, ma quello che sento è molto difficile. E le grandi crisi vocazionali, dalla mia povera esperienza, è che molti iniziano, per la difficoltà che trovano dentro, a comunicare i sentimenti. E allora trovano sempre qualcuna o qualcuno ai quali comunicare i sentimenti. E quello che finisce per la confessione, a volte, o quello che inizia, scusate, per la confessione, per la direzione spirituale, finisce come finisce. Perché, diceva Vita Fraterna in Comunità, in quel bellissimo documento che io raccomando sempre, fatto dalla mia congregazione, ma molto prima che arrivasse io, quindi non faccio propaganda, quel documento dice: quello che non troviamo dentro andremo a cercarlo fuori. E a volte a noi manca questo elemento di focolare. Attenzione, non entro col movimento dei focolari, io il mio movimento è chiaro, è francescano, basta. Però per dire il focolare, famiglia, e questo mi sembra che manca a volte. Allora, questi sono i mezzi principali, tenendo presente però che tutti questi mezzi non sono i fini. Secondo, che tutti questi mezzi devono inserirsi all'interno di un progetto, altrimenti facciamo incontri senza senso e molte volte si perde il tempo. E che tutti questi mezzi esigono sintonia e sincronia tra di loro. Non basta fare visite, non basta comunicare, dobbiamo fare visite e comunicare, dobbiamo fare capitoli e allo stesso tempo tutti gli altri mezzi che ho detto. Se non si danno queste tre condizioni che ho detto sui mezzi, può essere che si stia governando soltanto per compiere o contabilizzare gesti. Di solito noi, quando facciamo una relazione sia della comunità provinciale che della provincia generale, del generale all'ordine o all'istituto, quasi quasi ci limitiamo a contabilizzare gesti. Questo è pericoloso. Il progetto, io torno a dire il progetto, che non è un programma, il progetto è molto di più. Bene. Tre indicazioni pedagogiche nell'esercizio del governo. Prima, dobbiamo nella pedagogia del governo, dell'autorità, preoccuparci di centrare vocazionalmente le persone. Attenzione a questo, per favore. centrare vocazionalmente le persone, portare le comunità alla pienezza della loro vita evangelica. Quindi stiamo parlando di una pedagogia che ci porta alla fedeltà creativa, comunitaria e apostolica. Qui non c'entra, però mi viene in mente, io lo dico perché è una cosa che da anni porto io nel mio cuore. Tutti stiamo vivendo il problema degli abbandoni, tutti. Adesso non so il vostro istituto, volevo guardarlo ieri, ma dopo ho avuto una visita e mi sono, qual è l'ordine di abbandoni? Perché io ho tutta la statistica, numeri assoluti e numeri relativi ai, no, ai numeri totali, quindi magari un istituto è il primo in numeri assoluti, ma è il centesimo tenendo conto dei membri. Non so il vostro istituto in questo momento dove sta. Comunque viviamo questa emorragia, dice il Papa Francesco, degli abbandoni. Però io credo che molte volte un po' la colpa l'abbiamo noi. Per esempio, se io nomino un formatore in crisi, lui è veramente in crisi, di chi ci possiamo lamentare? Ne abbiamo seminato 20, raccogliamo temporali, tempeste. E io sarei molto interessato a fare, certamente questo non lo posso fare io dalla curia, ma ogni istituto dovrebbe fare uno studio per vedere quanti formatori hanno abbandonato la vita consacrata mentre erano formatori. Certo, se abbandonano loro, che possiamo aspettare dei giovani? È lo stesso nominare un superiore in crisi. No, non ti nomino superiore per superare la crisi, perché tu vai a contagiare quella crisi. Casomai ti mando un mese, un anno, a un ritiro, a un eremo, e lì. Ma attenzione allora a questo. La grande, la pedagogia del governo, dell'autorità è centrare i confratelli vocazionalmente. Poi la preoccupazione di mantenere attiva la catena di animazione. Un generale, per esempio, penso che deve avere come preoccupazione importante nel suo servizio mantenere in catena tutti i mezzi di animazione. La provincia col governo generale, il governo generale con le province, la provincia con le comunità locali con la provincia. E così è una catena. E lo stesso nella comunità locale, tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. Quindi che ci sia un armonico collegamento, non che ognuno vada per conto suo, la disgregazione. E ancora la preoccupazione di coniugare saggiamente una duplice visione, una ampia con la quale si fa carico dell'insieme, del processo e soprattutto delle grandi sfide, e un'altra più ristretta che ha l'esercizio, che è l'esercizio della prudenza nell'agire in ogni caso e situazione. Un superiore non deve mai separare queste due visioni, quella d'insieme e quella molto più particolare. A che ora è prevista la sosta?
Sì, facciamo.
Bene, continueremo allora con le manifestazioni.